noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici che siete all'ascolto per questo nuovo anno radiofonico insieme a noi. La trasmissione è sempre la stessa, è cambiato il titolo, ci saranno altri cambiamenti. Noi e voi abbiamo scelto questo semplicissimo titolo perché appunto è semplice, quindi in linea con il semplicemente degli altri anni. Avremo degli ospiti, proporremo musica come sempre, partendo dai fatti della settimana, dagli eventi di attualità, di sport, di spettacolo, di politica, di attualità come sempre. Un saluto ad Andrea che come sempre ci guida dalla regia e un saluto al primo ospite che è con me, inizia questo anno, è Don Simone Costagli, parroco della Concattedrale di Cortona. Ciao Don Simone.
Buonasera, ciao e grazie di questo invito.
E grazie a te di essere venuto. Tra l'altro era ormai, no, dall'anno scorso che avevamo pensato di fare questo incontro. Ecco, la novità di quest'anno sarà che gli ospiti si tratterranno con noi per una buona parte della trasmissione e quindi avremo modo, Don Simone, di parlare un po' di tutto, di te, della tua esperienza, della tua vocazione, delle tue esperienze anche parrocchiali, perché nonostante tu sia molto giovane però ne hai avute già diverse e molto importanti. E poi anche magari di attualità, no? Ci scambieremo qualche idea. Naturalmente sarà con noi Fernanda Cherubini che arriverà nella seconda parte della trasmissione, ma io direi di cominciare subito con un po' di musica. Un po' di musica, e io quando ho preparato la scaletta, Don Simone, ho pensato anche che sarebbe stato proprio quasi una casualità positiva la tua presenza, perché ho scelto, intanto lo dico ai nostri radioascoltatori, che ho scelto tutti i brani nuovissimi che sono usciti nel mercato discografico tra settembre e ottobre 2019. Però hanno in comune non soltanto questa novità, ma hanno in comune anche che sono stati scritti, editi e interpretati da cantautori e artisti della vecchia generazione, non proprio vecchi, ma insomma della vecchia generazione. Il primo che ho scelto, che vuole essere anche di buon auspicio per questa trasmissione, è Il Cammino dell'Anima, che è di Angelo Branduardi, che ha dedicato molte delle sue canzoni più belle a dei mistici, a dei santi. Pensiamo a Infinitamente Piccolo, che è la storia di San Francesco. Questo album, che è uscito poche settimane fa, è dedicato a Ildebranda, che è una mistica del mille, musicista, teologa, dottoressa, un po' di tutte le cose. E quindi il primo brano di quest'anno è proprio questo, Il Cammino dell'Anima, e lo ascoltiamo insieme.
Fuggi, fuggi, il passo del serpente dietro di te.
Ora sento il fiato del serpente dietro di me. La menzogna del grande ingannatore mi perderà. Cerco l'orma che attraversando l'ombra mi guiderà. Del serpente dietro di me, torneranno coloro che il serpente aveva rapito, torneranno splendenti nelle loro vesti di luce.
Fuggi, fuggi, il passo del serpente dietro di te.
Ora sento il fiato del serpente dietro di me. Drago nell'abisso sprofonderà e la donna, la brama del serpente sconfiggerà.
gabbia del drago nell'abisso sprofonderà, e la donna la brama del serpente sconfiggerà.
E quindi il primo brano, questa canzone su Il De Garda di Bingen, questa monaca benedettina che ha avuto questo risalto e che è in linea un po' con la ricerca degli ultimi anni di questo cantautore che abbiamo avuto anche a Cortona un paio di anni fa, l'anno scorso in occasione della settimana di musica sacra. Allora, Don Simone, da quant'è che sei parroco di Cortona?
Dal 2014, ottobre del 2014.
Ottobre del 2014, quindi comincia ad essere un bel periodo,
Un bel periodo, sì.
E prima eri?
Prima ero in Valdarno, da dove provengo, a Loro Ciuffenna, e la parrocchia era estesa nel, diciamo così, vicino al Prato Magno, quindi avevo una parrocchia abbastanza oltre al centro di Loro Ciuffenna, le varie realtà montane, quindi erano in totale 14 chiese.
E lì sei rimasto?
Lì sono rimasto 14 anni.
Quindi sono già in tutto una ventina di anni che sei parroco.
Che sono sacerdote dal 95, quindi il prossimo anno farò 25 anni.
25 anni.
Parroco sono diventato dal 97-98, perché prima ho studiato, dopo aver fatto gli studi a Firenze, teologici, e il seminario per la diocesi di Arezzo, poi sono andato a studiare a Roma, il vescovo mi mandò a studiare a Roma e quindi...
Tu sei dove sei nato?
Sono nato a San Giovanni Valdarno.
Si sente la tua parlata quasi fiorentina, non è proprio fiorentina, però no. Insomma, diciamo che come collocazione è quella. E senti, la tua esperienza di sacerdote, la tua vocazione, come è sbocciata? Anche se io la conosco perché un po' l'hai raccontata sempre, però per i nostri radioascoltatori.
Dunque, fa molto piacere innanzitutto essere qui insieme a voi e usare questo, diciamo, si usufruire di questo mezzo così importante quale è la radio, in questo caso Radio Incontri. La vocazione è sempre un mistero, quindi è difficile descriverla, ma ci sono a livello di flash dei momenti molto importanti. La famiglia, dove sono nato, i miei genitori, i miei nonni, che mi hanno, diciamo, sì, aiutato e soprattutto hanno dato la libertà della fede. La parrocchia dove ho vissuto, parrocchia di San Giovanni Valdarno, e poi c'è stata un'esperienza per me molto importante che quindi ho vissuto nella parrocchia, nel catechismo, come i ragazzi di oggi e i giovani, nella libertà, nelle esperienze varie dei campi estivi, ma c'è stata un'esperienza che a me ha segnato particolarmente ed è stata l'esperienza dell'obiezione di coscienza. E il servizio civile, come sapete, una volta era in sostituzione al militare e...
Certo.
E quindi era 20 mesi. Io nell'anno in cui fui inviato dall'allora Ministero della Difesa a Parma, in un contesto più laico, diciamo così, nel comune, e attraverso lo svolgimento di attività con le scuole, con il doposcuola, la mattina in comune, io lì ho sentito proprio la necessità, ho sentito la vocazione. Da definire poi nel seminario e attraverso il sacerdote che mi accompagnava di poter entrare in seminario e di iniziare questo percorso, che poi ha avuto il suo discernimento nel seminario per la diocesi di Arezzo Cortona San Sepolcro. Allora il vescovo Monsignor D'Ascenzi ci inviò a Firenze perché eravamo in tre, quindi, e lì ho fatto tutto il mio percorso seminaristico.
Fino all'ordinazione?
Fino all'ordinazione sacerdotale che è avvenuta il 24 di giugno del 1995 nella cattedrale di Arezzo.
E i sacerdoti che si sono ordinati con te ancora li hai vicini?
Nella città di Arezzo, nella diocesi di Arezzo ero solo, quindi fui ordinato da solo, mentre ci sono gli altri amici delle altre diocesi dove eravamo in seminario che ci sentiamo sempre, ecco.
Quando sentiamo parlare di vocazione, noi genitori pensiamo sempre anche un po' di riflesso a quello che vivremmo se i nostri figli, no? Ci chiedessero o ci dicessero che per loro è sbocciata una vocazione, e ci interroghiamo e siamo sempre un po' incerti su come risponderemo, anche perché poi sono cose evidenti nelle quali devi trovartici, no? Fino all'ultimo momento, fino a che poi non si realizzano, non sai veramente come reagiresti nella realtà. Ecco, per te che cosa, come è andata quando i tuoi genitori hanno capito? Tu hai un fratello.
Io ho un fratello che è sposato con due figli.
Ecco, in casa questa tua scelta come fu presa?
Fu presa con molta semplicità, con molta libertà. Mio padre, mi ricordo, mi disse: se lo fai per... Mio padre era un uomo di fede, tranquillo, semplice, partecipava alla messa domenicale, frequentava, era un uomo che lavorava in ferrovia, e mi disse: se lo fai liberamente per una scelta di fede e avrai il tuo modo di discernere, vai pure, fallo per questo motivo qui. Ma non ho avuto nessun ostacolo, se non anzi un'occasione, né diciamo così obbligare, tra virgolette, spingere, ma nella libertà, ecco, sapendo che quando si entra in seminario non vuol dire che si diventa subito preti, ma c'è un cammino di accompagnamento, ecco.
Però mi sembra di capire, da come tu hai riferito, cioè che cosa, la cosa che ti ha detto il tuo babbo, è stato quasi un incoraggiamento, cioè sicuramente non è stato un freno,
no.
E hai sentito però nei tuoi confronti una fiducia nella tua scelta.
Credo che sia, anzi, sicuramente è stata una fiducia in questo senso, non ho avuto mai un freno in questo senso qui, perché credo che queste sono scelte di valore, ecco, che se fatte davvero con accompagnamento e nella libertà della famiglia, che spesso oggi anche le famiglie tra virgolette più cristiane trovano tante volte la difficoltà, si vive una estrema libertà, ecco, una grande libertà. Invece tante volte si vive come se fosse uno meno libero di fare una scelta di questo genere.
Ci interrompiamo con il secondo brano, questa volta da Branduardi, a un cantautore diciamo della stessa generazione, anche se ha fatto una strada un po' diversa, anzi direi molto diversa, perché si tratta di Renato Zero. A te piace Renato Zero?
Molto.
E quindi ci ascoltiamo l'ultimissimo brano, è uscito proprio in questi giorni, ed
di
è intitolato
Renatone.
Poi vi dico di chi era la voce, ma forse l'avete riconosciuta. Mai più soli.
Avresti un po' di tempo, solo un momento da concedermi. Non ho carezze e baci, non ho promesse anch'io da venderti. Incomprensibili gli uomini. Soltanto codici e numeri, non è più vita qui. Globalizzati infine di questo appiattimento vittime. Ottimi integratori per apparire sempre atletici. Questa esistenza si complica tra vuoti e nostalgie. Che se si arrabbia anche l'anima, ha le ragioni su, mai più da solo. Senza chiedere, godiamo immaginando che quel contatto possa rendere. Dammi un profilo credibile, che dietro ci sia tu, e non un altro mitomane, un altro folle in più, mai più da solo. Più mistero. convincerti che sei visibile, che puoi vantare i tuoi follower, che sei l'eternità. Soli, 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 no.
Eccoci di nuovo in diretta da Radio Incontri, un saluto a Fernanda Cherubini che nel frattempo ci ha raggiunto. Ciao Fernanda.
Ciao a tutti, ben ritrovati, ben ritrovato anche Don Simone. Sono entrata nel corso della sua storia, no? Dell'inizio della sua storia, e quindi sono curiosa anch'io di sentire quello che ha da
noi
dire.
Noi siamo curiosi di sapere come sta andando Euro Chocolate. Hai mangiato la cioccolata Perugia?
Sì, mangiata, e beh, del resto una serie di persone hanno mangiato la cioccolata, a destra, a sinistra, e insomma è stato un luogo di incontro, no? Anche politico, di sfide politiche la cioccolata.
Sabato prossimo sono le elezioni?
Sabato prossimo le elezioni, ecco, in questi due giorni veramente forse la confusione è stata proprio anche per questo motivo, chissà, magari si sono tutti un po' addolciti. Però non c'è niente da fare, le polemiche sono sempre accese, l'abbiamo visto in TV e...
Senti, visto che sei entrata nell'argomento e hai ascoltato un po' di quello che ha detto Don Simone, vuoi fare tu una domanda a Don Simone?
Beh, io sono entrata nel momento in cui faceva, no, accenno a quello che è stata la sua scelta in qualche modo, no? E è una scelta che oggi rifarebbe negli stessi termini?
Ma sicuramente sì, rifarei domani.
È vero.
Nonostante le difficoltà che ci sono nella vita, in tutte le scelte della chi si sposa oppure chi resta solo o nel lavoro, nelle attività, è chiaro che ci sono sempre i problemi che si vivono quotidianamente. Non sarebbe impensabile una scelta senza problemi, senza difficoltà, senza anche le eventuali crisi dei momenti, anche in seminario, i momenti difficili che ci sono, ci devono essere. Si tratta, come dicevo prima, di essere accompagnati, non guidati, ma accompagnati.
Eh sì, è un percorso, penso, particolare, che è un percorso che normalmente le persone fanno a due, no? O con i propri figli, ma in particolare no? Due innamorati, due sposi, e invece nella vostra esperienza è una sembra, perlomeno sembra, che sia un percorso che si fa da solo, no? Quindi nell'intimo, ma in realtà non si è soli, mi sa.
In realtà non si è soli, quello che hai detto è giusto, sembra così, ma c'è un seminario che rappresenta la Chiesa, che rappresenta il popolo di Dio, perché in realtà noi non siamo soli, ma siamo diciamo sì, attraverso, all'interno della Chiesa, accompagnati a fare il discernimento sulla propria chiamata. E in questa comunità, che è il seminario, che rappresenta davvero la pupilla della nostra diocesi, in questo caso io l'ho fatto a Firenze, ma è per il seminario di Arezzo, Cortone e Sansepolcro, è veramente, rappresenta la comunità, perché noi non siamo sacerdoti, preti, presbiteri per se stessi, ma per il Signore e poi soprattutto per il popolo. Quindi rappresenta il popolo che fa un discernimento attraverso la sua comunità educante nella persona stessa, ti aiuta a fare discernimento, come ebbe a dire già San Giovanni Paolo II. Si tratta anche di auto, potremmo dire, comprensione della propria vocazione insieme agli altri. Non si è mai soli, si cresce sempre nella relazione, quindi lungi dall'essere una cosa isolata.
A proposito di popolo, giustamente come dicevi tu Don Simone, siamo in un momento importante per la nostra diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, all'indomani di un sinodo che è stato molto impegnativo per tutta la diocesi, per chi si sente parte integrante della comunità cristiana. C'è stato un lavoro molto lungo e molto approfondito. Vogliamo dire ai nostri radioascoltatori quali sono gli elementi più innovativi del sinodo?
Certo, innanzitutto questo è il primo sinodo che abbiamo finito nella diocesi, fu già iniziato da, credo, io ero piccolissimo, da Monsignor Telesforo Scioli, fu fatta una preparazione molto, almeno nella storia, molto importante, però non fu mai portato a conclusione. L'elemento innovativo del sinodo, di questa istituzione che ha voluto la Chiesa, è l'ascolto, cioè l'ascolto del Signore attraverso il popolo che parla, il popolo di Dio, donne e uomini, giovani, ragazzi, i padri sinodali che rappresentano anche qui il popolo di Dio e che ascoltano, ci si ascolta e su temi ben precisi. L'elemento innovativo qui è stato nel nostro sinodo, prima di tutto, di rimettere al centro la parola di Dio proprio nelle nostre vite comunitarie e la comunione nelle varie parrocchie, tra le parrocchie, che si esprime attraverso le unità pastorali, non solo perché sono pochi sacerdoti, presbiteri, ma proprio per una virtù voluta proprio dal Vaticano II, dalla Chiesa stessa, che ci dice di camminare insieme. Sinodo vuol dire proprio essere e cercare di camminare insieme.
Rispetto al prima, no? Per chi ci ascolta e magari sì, non è al dentro della cosa, unità pastorale rispetto a prima, dov'è il cambiamento?
Il cambiamento sta prima di tutto nella conversione, nella mentalità, cioè le parrocchie che hanno davvero la sua storia, e mai se ne fa a meno della parrocchia, perché è un popolo all'interno di un territorio ben preciso, il popolo di Dio. Il cambiamento sta nel davvero non solo nel raggruppare e fare un'unica parrocchia, ma nelle varie parrocchie che collaborano insieme tra presbiteri, tra popolo di Dio nelle varie realtà, tipo la catechesi, l'animazione giovanile degli adulti, cercano di collaborare insieme e di vivere insieme proprio la comunione, così come espressa dalla Chiesa stessa, cercando davvero di essere, senza fare a meno della propria identità, ma di percorrere un cammino insieme, mantenendo l'identità della parrocchia, ma rafforzando, permettetemi di dire, le varie, il popolo stesso, dove siamo diversi, distinti, ma anche di più, si cresce, dove invece siamo isolati, magari le forze sono anche minori, quindi c'è anche un'occasione per conoscersi, c'è un'occasione anche per uno scambio, per crescere insieme, per avere anche punti di vista diversi, però il sinodo ci ha insegnato poi a un certo momento a fare coro, quindi a fare unità, ecco.
Quindi poi dopo mandiamo un brano musicale e interrompiamo. Quindi questa unità pastorali diventa una unità anche proprio di zona, nel senso, certo, che oltre che le parrocchie, per esempio, del centro di Cortona,
certo,
no?
che sono già in unità pastorale
e cammineranno, pensi che sia necessario anche un'unità, per esempio, con le zone varie che compongono il comune di Cortona? Per esempio, penso ai tre centri più grandi, Terontola, Camucia, sì, e Cortona.
Certo, certo, noi stiamo già cominciando, abbiamo già cominciato un po' questo con la realtà che forse si adatta meglio a questo cambiamento, che sono i giovani, con un cammino fatto per la preparazione di la formazione della pastorale giovanile.
Anche perché hanno una gran voglia di muoversi.
Hanno una gran voglia di rispetto a
una
noi.
Una gran curiosità, no?
Sono più dinamici anche nel modo di pensare, anche grazie ai social network, in questo caso sono davvero virtuosi. E abbiamo fatto anche i campi estivi insieme. Partendo da questo, certo che c'è necessità di avere una maggiore unità all'interno della zona, partendo però dal piccolo, cercando di fare unità all'interno delle nostre unità pastorali e nelle varie zone. Ma io credo che questo sia davvero un orientamento che viene dallo Spirito, dal Signore che ci dice questo attraverso il Sinodo che ha parlato, e senza farci prendere da affanni o da preoccupazioni, credo che si debba ascoltare quello che c'è stato.
Molto interessante quello che stai dicendo, molto interessante questo cammino che è all'inizio e che noi siamo convinti nella speranza, che è una delle virtù teologali, che dia anche dei frutti. Allora adesso interrompiamo con un brano musicale, poi dopo, tanto tu rimani con noi ancora, Don Simone, ci sarà un breve break sportivo. Ma anche tu sei uno
benissimo,
sportivo,
certo.
No? E quindi parleremo.
Non pratico sport, ma mi piace lo sport.
Beh, certo, la maggior parte di persone. Anche
una volta c'erano gli oratori, no? E quindi lì si praticava molto sport, molta attività sportiva, no? di collegamento. Un'esperienza interessante.
È una delle cose che è emerso e che è una priorità che dice anche il nostro arcivescovo. Sono gli oratori proprio, ritornare alla forma di oratorio, che non sarà più come quello di prima, però è la forma tipo, proprio dove si cresce nei valori e si aiuta a crescere nei valori i nostri giovani, ragazzi e anche più grandi.
Grazie.
Ascoltiamo adesso un brano che, pensate, era stato scritto da Franco Battiato per Bocelli. Poi Bocelli non lo ha cantato, quindi Franco Battiato l'ha interpretato, ma è un'interpretazione particolare perché era il promo, nel senso che doveva farlo ascoltare a Bocelli. Invece è andata a finire che questa registrazione con la voce di Franco Battiato è diventata probabilmente, anzi ormai quasi sicuramente, il suo ultimo disco, perché poi si ritirerà dalle scene. È intitolata Torneremo ancora e è un brano veramente bello, direi struggente, se pensiamo che poi è proprio l'ultimo del maestro siciliano.
È proprio lirico, Torneremo ancora.
Molto lontano, assenza di tempo e di spazio, nulla si crea, tutto si trasforma, la luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora. Ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. Migranti di Gander, in corpi di luce, su pianeti invisibili. Sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora. Thank you.
A questo punto una pillola di sport, come avevamo detto, perché abbiamo in collegamento telefonico un nostro amico, ma direttore anche della radio soprattutto, ed esperto di sport, che è Steve Bertini. Ciao Steve!
Ciao Romano, buonasera, ciao, grazie di avermi chiamato.
No, io intanto ringrazio te per la tua proverbiale disponibilità di intervenire nelle nostre trasmissioni, e io ti ho chiamato, anzi magari queste chiamate poi continueranno durante
molto
l'anno.
Volentieri.
Perché,
molto volentieri.
Perché io, come sai, quando tu sei venuto qui in trasmissione con me, ne abbiamo parlato tante volte dei nostri arancioni. Quest'anno gli arancioni vanno alla grande, Steve.
Per ora sì, diciamo che facendo i debiti scongiuri stanno andando alla grande. Dopo 7 giornate sono secondi in classifica insieme al Mazzola Val d'Arbia e che sarà il prossimo avversario domenica prossima, ricordiamo alle 14.30 in terra senese a Monteloni d'Arbia, a un solo punto della prima in classifica che è l'Audax Rufina, che era stata da pochi pronosticata per le posizioni di vertice di questo campionato. Per quanto riguarda i nostri arancioni, quest'anno stanno facendo molto bene, hanno un attacco spaziale perché considera che in 7 partite hanno fatto 16 gol.
Addirittura una media altissima.
Una media sì, che per questi campionati, di solito in questi campionati non si segna moltissimo, e invece il Corto della Camusia fino ad ora è andato a segnare per ben 16 volte. Ha ottenuto 5 vittorie e purtroppo 2 sconfitte, 4 vittorie tutte in casa, con una media di 3 gol. Quindi, e
la cosa
importante che è ricordata anche la gente allo stadio.
Ecco, ma infatti io ho visto delle fotografie che dimostrano che è tornato un po' di affetto nei confronti dei nostri arancioni.
Sì, finalmente è tornato un po' di entusiasmo, come ho scritto anche su un articolo, finalmente un po' di gente è uscita dai sarcofagi, si è arrivata alle ragnatele di dosso ed è tornata allo stadio.
Sì, intanto
a sostenere gli arancioni.
Intanto io ricordo che tu sei l'addetto stampa degli arancioni, del Cortona Camucia, scrivi sui giornali locali, sul Corriere di Arezzo.
Esatto, Val di Chiana Oggi.
Val di Chiana Oggi e altri. Senti, volevo chiederti questo, siccome qui abbiamo il sacerdote valdarnese, ma non è che abbiamo qualche squadra del Valdarno sotto? Sì.
Squadra del Valdarno
non ce l'abbiamo.
Ti dico subito, ma squadra del Valdarno non ce ne sono. C'è la Castelnovese, ecco, la Castelnovese di Castelnuovo di Sabbioni, che però è abbastanza indietro in classifica. E
quindi Don Simone, mi dispiace,
e hai per lui la Putinese, che è ultima, desolatamente ultima, con 0 punti in classifica. Per ora sono queste le uniche 2 squadre nello stesso giro del Corto della Camusia, però se lo può consolare in eccellenza, c'è una categoria sopra la promozione, c'è la Terra Nuova Traiana che si sta comportando.
No, Steve,
bene.
Steve ha detto Don Simone che lui è per il Cortona Camucia.
Ah, beh, allora siamo a posto. Che lui bene, perfetto.
Per il Cortona Camucia, quindi è contento così, va bene
perfetto.
Così.
Perfetto.
Comunque volevo dire, Steve, ciao,
sì,
Fernanda.
Ciao Fernanda, ciao.
Buonasera.
Buonasera. Ma a te.
L'avete notato, l'hai notato anche tu, che nell'ultimo anno in particolare le, diciamo così, piccole squadre locali stanno acquistando sempre maggiore importanza, e anche i giocatori sono veramente delle star, no? Sono veramente abili, è vero? Ci sono delle genialità anche nelle piccole squadre.
Anche nelle piccole squadre ci sono quei giocatori che fanno la differenza non solo sul campo ma anche fuori dal campo, esattamente, confermo.
Bene, bene. Sarà cosa buona anche per gli oratori?
Molto.
Potrebbe essere l'oratorio uno dei così delle fucine di preparazione poi per le squadre locali.
Magari per qualche squadra, magari anche di più bassa categoria, tipo di seconda o terza categoria, potrebbe essere sicuramente una buona cosa quella dell'oratorio, senza ombra di dubbio.
Un'ultima domanda, Steve,
prego,
poi ti mando via perché so che hai un impegno. Allora, la prossima settimana so che avremo una partita molto importante perché è con...
Esatto, saremo fuori casa contro una squadra che è alla pari nostra, contro il Mazzola Val d'Arbia.
Un primo spareggio quindi.
Esatto, mentre la Dax Rufina sarà, ora sto consultando il giornale, fuori casa per un altro derby contro il Pontassieve. Quindi considera che avremo qui domenica questa partita con il Mazzola Val d'Arbia e 3 giorni dopo sempre... Con Mazzola Val d'Arbia ci giocheremo il passaggio di turno in Coppa Italia praticamente. Questi sono gli ottavi di finale, ci sarà il passaggio del turno per i quarti di finale praticamente.
Allora ci riaggiorneremo. Steve, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento che è stato molto bello e mi ha fatto piacere sentirti. Grazie di nuovo, buon lavoro, buona serata, a presto. Ciao.
Grazie Romano, un saluto ai tuoi ospiti in studio. Sì. Grazie mille.
Ciao Steve, grande ciao. Stagione.
E andiamo avanti con un altro brano, questa volta sono i Modà. Il titolo Per una notte insieme, è tornato alla ribalta il nostro Checco, il cantante frontman di questo gruppo, che pare, i critici dicono che sia l'erede dei Pooh, per le armonie, per le voci e anche per la bravura, diciamo, per i virtuosismi strumentali. Vai con i Modà.
Perché fai l'amore come il diavolo e non so più come fare, ma in un attimo ti sei presa i miei pensieri e non voglio uscirne fuori perché son pazzo di te. Perché sei l'essenza della femmina, con te il rimorso non mi mangerà, perché so che se il peccato ha il sapore di una donna come te mi salverò. Anche a soffrire e a mentire pure a me. Anche a soffrire e a mentire pure a me. Son disposto anche a soffrire e a mentire pure a me.
E questi erano i Modà. Io vorrei approfittare dell'occasione di avere qui te, Don Simone, per fare un attimo il punto semplicemente sul sinodo sull'Amazzonia, perché sono terminati i lavori dei circoli minori, quindi siamo un po' nella fase a metà dei lavori.
Ma che cos'è il sinodo sull'Amazzonia?
È una domanda molto complessa, cioè il sinodo dell'Amazzonia è un'occasione prima di tutto per incontrarsi sia i pastori insieme al Papa, perché lo stanno celebrando nella città di Roma, quindi in Vaticano, e per affrontare il tema della evangelizzazione, no? Evangelizzazione in un territorio così sterminato quale è quello dell'Amazzonia, quindi temi molto importanti che hanno affrontato.
Ecco, quindi è una nuova, diciamo così, frontiera, anche se da sempre ci sono state delle missioni anche, certo, in Amazzonia, anche nella vicina Assisi ci sono sede di missione particolare proprio per l'Amazzonia, e quindi si è allargato proprio l'impegno, forse anche legato anche al tema della conservazione di quella terra e di quelle popolazioni.
È uno dei temi importanti, cioè il tema del rispetto delle popolazioni autoctone di quella regione, di quella zona del mondo, spesso però anche sfruttate, sia la terra stessa, che è uno dei temi, non solo questo è il tema principale, chiaramente, oltre a, come ci ha detto il Papa nella Laudato Si, il creato che va rispettato perché è la terra di tutti, il tema della evangelizzazione, della missione in quella terra così sterminata, e quindi il tema del portare il Vangelo a tutti, perché tutta la Chiesa è missionaria, non solo alcuni, tutta la Chiesa è missionaria, quindi anche quelle popolazioni lì che hanno avuto nella storia tanti sacerdoti, tanti missionari, anche italiani e di altri posti, che hanno annunciato il Vangelo. Ora però il Vangelo va annunciato dalle popolazioni stesse.
Come ti dicevo, Don Simone, dopo, alla fine dei circoli minori, c'è stata una proposta, la proposta di un rito amazzonico, che è stata presentata in conferenza stampa da Rino Fisichella, che è il presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. E è stata interpretata questa proposta del rito amazzonico un po' come un escamotage che permetterebbe di circoscrivere così le questioni spinose come quella dei veri probati, perché è un rito amazzonico, quindi si può accettare anche che lì all'interno ci siano i viri probati e altre cose che così non, però dalle altre parti non potrebbero essere ripetuti, un po' come tra l'altro accade anche credo nei riti bizantini, no?
Certo.
Questo discorso, là, così ne prendiamo atto, poi ancora siamo un po' in alto mare.
Nello svolgimento,
sentiremo un po'. Però ecco, così, tu cosa ne pensi di questa possibilità che potrebbe diventare in questo caso, perché lì ovviamente leggevo che in alcune parrocchie stanno anche 2-3 mesi senza poter avere un sacerdote che consacri l'Eucaristia, quindi per chi vive la fede cristiana non è un problema semplice, e quindi è chiaro che una soluzione va trovata, no? Però ecco, tu come ti poni di fronte a questa necessità che viene fuori in questa terra?
Allora, io credo che il sinodo sia una grande opportunità, intendo dire come l'è stato, come lo è il nostro della diocesi, sia quello dell'Amazzonia, quindi dobbiamo fidarci, prima di tutto c'è il Papa, ci sono i pastori, c'è il popolo di Dio, e quindi fidarci dello Spirito Santo che parla alle chiese, come dice il libro dell'Apocalisse. Il tema è chiaro, è in svolgimento, quindi dobbiamo aspettare anche quello che dice. Però il rito, in realtà, il Concilio Vaticano II ci ha detto, nel rispetto della tradizione della Chiesa, però di adattare la liturgia ai popoli dove sono, perché i popoli possano partecipare attivamente al rito liturgico. Ora bisogna stare attenti anche magari a quello che viene riportato in maniera semplificata, e bisogna aspettare le conclusioni del sinodo e quello che poi dirà il Papa nel sinodo, perché quello che conta è quello che dice il popolo di Dio, e ascoltando il popolo di Dio e ascoltando i pastori, poi il Papa certamente dirà la sua. Credo sia, io ho visto tanti commenti nei social network che diceva si va verso una divisione della Chiesa. Io mi fido della Chiesa, sono nella Chiesa e mi fido del sinodo, e allo stesso tempo del Papa e dei pastori che sapranno ascoltare ciò che lo Spirito dice a loro. E voglio vedere con un anticipo di simpatia questo. Certo, sta di fatto che, se ne parlavamo prima, il continente è talmente grande un continente grande e i pastori saranno tanti, ma saranno sempre meno rispetto a quelle che sono le necessità. Ma tu hai toccato un tasto molto importante, cioè quello dell'annuncio del Vangelo, che è di tutto il popolo di Dio. Quindi il discorso del portare il Vangelo anche là dove non c'è l'Eucaristia non fa venir meno l'importanza del presbitero, del sacerdote, dunque del diacono per la celebrazione dell'Eucaristia, ma dice un'altra cosa, che tutti devono annunciare il Vangelo, e quindi la ministerialità della Chiesa, i vari carismi e ministeri che lì si esprimono, non sono semplicemente perché mancano i preti, ma perché la Chiesa è ministeriale per natura. È necessario che ognuno faccia la sua parte, secondo quello che il Signore gli dice, quello che la Chiesa riconosce.
E magari aumentare anche il ruolo del laico.
Certo, la partecipazione attiva del laico nella Chiesa è, credo sia, la parte più grande nella terra stessa e nel luogo dove si vive. Il presbitero, il sacerdote e il diacono, il vescovo, il sacerdote e il diacono hanno un ministero che è il ministero ordinato, ma è a servizio del popolo di Dio. Quindi il laico ha una parte essenziale nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza. Pensiamo al mondo del lavoro, pensiamo al mondo della cultura, pensiamo al mondo della politica, bisogna dire anche questo, abbiamo parlato dello sport, quindi ci sono delle autostrade. Tutto sta a far sì che il laico abbia davvero il popolo di Dio e allo stesso tempo la Chiesa stessa, come ci sta dicendo il nostro Papa più volte, la capacità di saper leggere i segni dei tempi, di questo periodo, di questo momento.
Sì, è un allargamento proprio di quella che è la concezione del modo di non solo del proselitismo, ma anche proprio del messaggio in maniera allargata, cioè al di fuori di certe categorie dei vari ministeri. E questo è molto interessante, proprio perché entra nella vita reale che non è più solamente quello della, come avviene nel discorso del sinodo che faceva prima, dover andare alla messa in una determinata parrocchia, no? E quindi avere quel sacerdote di riferimento. Diventa una comunità di riferimento, immagino, ecco, in questo senso lo immagino da cristiana, da colei che si vede doversi muovere in una realtà forse un pochino diversa, e dove non ha più una parrocchia di riferimento solamente, ma più luoghi a disposizione, perché è una fortuna in questo senso, e anche più figure a disposizione. Questo è molto interessante. Poi in un paese dove le distanze sono veramente tante e anche le necessità e le mentalità forse sono anche diverse, ma dove si respira una fede molto forte, come in tutto il Sud America, una fede forte che non è eguagliabile a quella nostra europea, è un esempio, no? In questo senso.
Credo sia distinta, cioè poi la fede anche qui in Europa si è espressa nella storia passata e anche presente, magari in maniera diversa, però ecco, sempre mantenendo questa apertura, mantenendo sempre la tradizione con la T maiuscola, che è una consegna, non è qualcosa di fisso di nuovo, ma una consegna di quello che ci è stato donato, quindi rispettando la tradizione in una comunità certo allargata, ma in cui anche la figura del sacerdote e del presbitero è sempre importante,
centrale.
Essenziale, centrale, la figura di Gesù, e attraverso il sacerdote nella comunità non è tutto accentrato al presbitero, ma ognuno fa la sua parte. E soprattutto chiaramente nella vita spirituale, nella vita interiore, che deve crescere in questa ministerialità, nella distinzione, nella differenza che non ci fa paura, mantenendo l'unità della Chiesa, ma nella distinzione, nella differenza, che è una ricchezza, perché Dio è uno, ma non è un solitario, non è un isolato.
Ti ascolteremo volentieri ancora per tanto tempo, Don Simone, però il tempo sta per finire, quindi la prima parte della trasmissione è in chiusura, però voglio farti una domanda. Nel 1980 quanti anni avevi, Don Simone?
Nel 1980, sono nato nel 66, quindi...
Eri un pischello, sì. Un ragazzino. Che musica ascoltavi?
Allora, io sono ancora, perché mi piaceva molto Vasco Rossi, poi mi piaceva anche Renato Zero. Vasco Rossi sono andato anche a vederlo, mi ricordo, una volta a Dicumano, vicino a Puntassieve, quando all'inizio fece il primo, uno dei primi album, credo, non so se il primo era Bollicine, e quindi andai a vederlo insieme ai miei amici di parrocchia e di... dal vivo, era un piccolo stadio ancora, era
ti ricorderai una canzone diversa da quelli di Vasco Rossi, Luna di Gianni Togni,
sì,
te la ricordi? Ecco, allora chiudiamo questa prima parte con un brano di Gianni Togni, che ancora,
anche questo nuovo,
nuovissimo, è uscito pochissimi giorni fa, è intitolato Vado via con me, tu vai via, perché nella seconda parte non ci sarai, ma noi ti ringraziamo veramente di cuore e sicuramente ci sarà un'altra volta, però.
Sicuramente, io ringrazio voi per questa opportunità e anche per il servizio che fate alla comunità cortonese e a tutta la zona.
Grazie Don Simone, sì. A presto. Buona ciao serata. E buon lavoro.
Grazie Don Simone.
Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci. Il lunedì alle 17 in diretta su Radio Incontri in Blu.
Siamo tornati in onda, è una sigla veramente suggestiva quella di quest'anno, veramente intrigante. Bene.
Miles Davis.
Ma si sente, si sente. La tua passione accresciuta per il jazz, finalmente, Romano.
Ma
finalmente.
Guarda, tutto il disco da cui è tratto questo brano, io l'ho in casa credo da una quindicina d'anni. Ma qui siamo, diciamo, ai livelli
altissimi,
altissimi.
Beh, speriamo che sia alta anche il livello di un convegno interessante.
Passiamo
che...
alle notizie locali, giusto?
Sì, notizie locali. Sabato 26 alle 9.30 al Centro Convegni Sant'Agostino di Cortona, che è sempre il luogo di incontri, conferenze interessanti, non solo politiche ma anche culturali. E in questo caso si svolgerà il convegno Il principio di legalità nell'ordinamento canonico e nello Stato italiano. Abbiamo avuto... poco fa il nostro Don Simone, che in qualche modo ci ha reintrodotto nelle novità, no, del sinodo e di quello che le piccole trasformazioni nell'ambito della tradizione della Chiesa, e qui parliamo invece dei rapporti tra l'ordinamento canonico e l'ordinamento dello Stato italiano. Parteciperà Filippo Patroni Griffi, che è presidente del Consiglio di Stato, quindi la massima carica dell'autorità giurisdizionale amministrativa italiana, e che controlla un po' l'andamento delle leggi, e di Giuseppe Sciacca, il segretario del Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, quindi due personalità eccelse che in qualche modo ci spiegheranno i rapporti tra l'ordinamento canonico e quello italiano.
Vorrei aggiungere, Fernanda,
sì,
che questo incontro è dedicato in particolar modo alle scuole, che saranno presenti in modo massiccio, perché, come sicuramente tutti sanno, l'educazione civica è tornata obbligatoria nella scuola, e quindi vengono proposti molti progetti ai ragazzi, perché poi sarà addirittura materia quasi di esame, perché anche nei titoli dei lavori che verranno proposti ai ragazzi all'esame di Stato. Quindi ecco.
Sono dei seminari, diciamo così, per loro.
Esatto, è l'inizio di un percorso.
Integreranno i loro crediti formativi nell'ambito scolastico? Oppure
allora,
no, la partecipazione?
Questo non darà crediti formativi, perché è una conferenza, però poi durante l'anno scolastico saranno proposti dei progetti, che anche perché poi è obbligatorio, quindi dovranno dare dimostrazione di aver fatto dei percorsi di tipo giuridico, eccetera.
Questa è comunque infatti un convegno che è indetto dall'Associazione Liberi Professionisti per Efficienza e Qualità nell'Amministrazione. Ci lamentiamo sempre, no, di come l'amministrazione sia un po' burocratica e sempre volta a rallentare un po' le nostre procedure. Qui sicuramente, quando si parla di rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento dell'ordinamento italiano, della legge dello Stato italiano, spesso si parla di questioni che riguardano la coppia, il matrimonio, le separazioni, i divorzi.
Sì.
Quindi sicuramente sarà un argomento che si è così evoluto negli ultimi anni nell'ambito dell'ordinamento italiano. Vediamo in che modo ora queste modifiche in qualche modo vadano di pari passo con quelle ancora tradizionali del diritto canonico. Sarà interessante per i ragazzi, anche per, ritengo, per le lezioni dei tuoi allievi,
Sì, sì, infatti quando parliamo della storia della Chiesa, parliamo della Chiesa e parliamo anche talvolta del matrimonio.
Dell'amore.
E dell'amore, certo. E
beh, allora
del matrimonio.
Io introdurrei un altro brano adesso.
Vai.
Quindi un brano che è intitolato L'amore. Non parlo napoletano, c'ho un accento pessimo, però Gigi D'Alessio e Fiorella Mannoia, vediamo come ne parlano e come lo pronunciano.
Una domanda, sì, l'amore è solo una parola e niente più, fa sta buona ma quando te fa male uscire se fa nera addosso stai tu. Una luce aperta in due scuro, a notte può mettere giù paura.
mezza una parola che non sai capire. L'amore sa se con quello come l'acqua e mare, quando si asciutta resta sullo sale, cagliano gliane traseri in te e non sa basci. Io non so che volta c'è chi agnuta, tenevo un in mano e roba niente più. Sapisse quanta volta c'è sul nato, le stesse cose come suona tu. Non si scioglieva neve sotto su, si ovviamente mai spugliava per favore. Una parola che non sai capire. L'amore sa se con quello come l'acqua e mare, quando si asciutta resta sullo sale, cagliano gliane traseri in te e non sa basci. Innamorare, sì, torna a t'innamorare.
Allora, io vorrei dire una cosa a proposito di questo brano, perché sapete che la mia passione è la musica, oltre che tante altre cose, però la musica mi accompagna veramente nella mia vita. È molto antipatico quando uno comincia un discorso dicendo l'avevo detto, però io ho sempre difeso Gigi D'Alessio, perché Gigi D'Alessio è un po' sempre in mischia, nel senso che in pochi l'hanno preso sul serio come cantautore, come cantante, sempre un po' stato bistrattato, no? E io invece ho sempre pensato che Gigi D'Alessio sia un grande musicista, in particolar modo un musicista napoletano, proprio colui che prosegue la grande tradizione della musica e della canzone napoletana, sia nei testi che nella partitura musicale. Certo, non tutte le canzoni gli sono venute bene. E cosa voglio dire? Voglio dire che da ora in poi scommetto che i soliti furboni cambieranno idea. Perché? Perché ha inciso questo brano con una cantante, diciamo, intellettuale, una cantante di quelle che
sceglie i propri, no? Compagni di lavoro.
E
no?
Quindi il fatto che Fiorella Mannoia si sia unita a Gigi D'Alessio per questa bellissima canzone, che è veramente tradizionalmente la canzone napoletana, sono sicuro che da adesso in poi, un po' come quando, no, si dice che quando uno è morto troviamo tutti i lati positivi, no? Ah, era bravo, e così diranno di Gigi D'Alessio da ora in poi, perché c'è questo grande spartiacque nella sua carriera musicale.
Sì, ma forse è diventato un po' antipatico quando, pur cantando dell'amore, no? Dell'amore profondo, dell'amore che non finisce, che comunque è una guerra, è una continua battaglia, ma per quella donna ci siamo resi conto che non era solo per una donna, ma era per un'altra. Quindi sicuramente in quel momento deve aver avuto dei tanti nemici, anche da un punto di vista proprio del suo, voglio dire, insomma, di chi era appassionato della sua musica e delle sue parole, e si sono trovati disorientati forse, ma forse adesso ha ripreso perché si gusta veramente la sua verve musicale.
Allora, riprendiamo le notizie locali. L'amministrazione comunale non ha perso tempo perché ha già messo nei social network un piccolo spot, un piccolo filmatino molto carino sul Natale, perché si ripropone quest'anno di dare un grandissimo risalto alle festività, ed è stato presentato anche a livello ufficiale il programma di Natale a Cortona. Sarà quest'anno un grande contenitore di eventi che si susseguiranno nella città etrusca e nel territorio dal 6 dicembre al 6 gennaio, e è stato presentato un cartellone veramente ricco, costruito dall'amministrazione comunale con la collaborazione di Cortona Sviluppo, l'associazione dei commercianti e varie associazioni locali, oltre a sponsor privati, tra i quali la Banca Popolare. Naturalmente il clou sarà nel centro storico, ma sicuramente ci saranno degli eventi anche negli altri centri importanti del comune, come Camucia, come Terontola. Avremo la casa di Babbo Natale, 20 casette in legno con tutti in vendita, tutte quelle degustazioni culinarie che l'anno scorso hanno avuto tanto successo, attrazioni itineranti, spettacoli, rassegne canore e tante altre iniziative. E saranno coinvolte anche le scuole in un premio di poesia. Quindi, Fernanda, quest'anno il Natale dovremmo passare solo a Cortona. Nessuno può andare via da qua perché ci sarà tanto divertimento.
Tanto divertimento e anche sensibilità. Chissà queste poesie, questa gara di poesie, che cosa in qualche modo darà una sorpresa. Magari gareggeranno piccoli e
sì,
grandi.
Due sezioni, no? I piccoli, la scuola primaria e la scuola secondaria.
Beh, sarà veramente interessante. Accanto alle lettere di Babbo Natale, anche la poesia. Natale è veramente un momento per riflettere e poi portarselo avanti per tutto l'anno.
Certo,
insomma.
Poi è uno stimolo anche per rivivere, no? Le tradizioni natalizie.
Assolutamente.
In famiglia, e quindi sarà molto molto bello. Vogliamo ascoltare un altro brano, Fernanda?
Sì, anche questa è una novità.
Assolutamente.
Piero Pelù, che dovremmo in qualche modo rintracciarlo nuovamente perché ci disse solo due parole, no, per questa radio, amando Radio Incontri, però lo dobbiamo, ecco, è un compito che devi fare, rintraccialo. E lo inviteremo a un picnic.
Mi dicono dalla regia che dobbiamo fare anche i saluti, Fernanda.
Non ci credo. E allora ci rivediamo per un picnic all'inferno tutti quanti? Con Piero Pelù?
Io all'inferno non ci vedo.
No, vabbè, l'inferno di Piero Pelù è divertente.
Se mi ci mandano ci vado, ma se posso evitare, veramente... Io eviterei.
No, Piero Pelù è la trasgressione buona, quindi ci andiamo tutti.
E sentiremo qua la voce anche della Greta, eh?
Sì, sì, perché ha avuto l'autorizzazione per utilizzare la sua grinta, la grinta anche di Greta. Quindi...
E comunque salutiamo i nostri radioascoltatori, Fernanda, e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ricordiamo che le repliche il giovedì alle ore 10, il sabato alle ore 13. E quindi chi ha perso questa puntata può recuperare.
Per il titolo della canzone?
Il titolo della canzone è Picnic all'inferno.
Il titolo della trasmissione?
Noi e voi semplicemente.
Bene, a presto. Ciao. Ciao.
My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. You are never too small to make a difference. Make a difference. Make a difference.
Scesa dalla luna come una nave di vichinghi nella notte scura alla Casa Bianca, forte come un manga.
You have ignored us in the past and you will ignore us again. Ignore us again.
Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi e gira gira siamo sempre noi. Mangio
siamo sempre in guerra contro l'indifferenza.
You have ignored us in the past and you will ignore us again.
Picnic all'inferno, siamo cotti a fuoco lento, siamo carne per avvoltoi, e gira gira siamo sempre noi. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento.
And you will ignore us again.
Il mio futuro me lo prendo.
You have ignored us in the past and you will ignore us again.
Il mio futuro non lo vendo, non lo vendo. Picnic all'inferno, mangio plastica e cemento, siamo cani.